Sì, va,
iniziamo?
Iniziamo?
Sì, iniziamo, dai.
Sì, sì.
Preghiamo? Preghiamo?
Ma
che
sì,
dici?
Dobbiamo.
Dobbiamo pregare? Sempre preghiera, preghiera, preghiera. Stasera parleremo della preghiera.
Oh, che bello.
Ah? Va bene? Possiamo?
Assolutamente sì.
Mi date il permesso? Ok, allora abbiamo anche la bella possibilità di poter benedire qualcuno tramite internet. Preghiamo un attimo, dai. Grazie Padre, grazie per questa serata, grazie per tutto quello che hai preparato per noi, grazie per come parli, per come ministri alle nostre vite, e grazie per come tutto quello che riceveremo noi dichiariamo che porterà frutto per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Ok, apriamo.
Gloria a Deus.
Gloria a Deus. Apriamo la scrittura in Matteo al capitolo 6, versetti 5, 6, 7 e 8. Parliamo della preghiera, ok? Faremo cose, tratteremo un argomento molto semplice, molto, però molto profondo, perché il Vangelo, la bellezza del Vangelo è che è semplice. Noi abbiamo l'unzione per complicarlo. Noi abbiamo la chiamata, proprio abbiamo una caratteristica straordinaria nel complicare le cose semplici che Gesù ci ha detto. Quindi la cosa bella che lo Spirito Santo sta facendo in questo tempo nella Chiesa è proprio quella di far ritornare la Chiesa alla semplicità. Diciamo che questo è sempre stato il lavoro dello Spirito Santo, ok? Di riportare continuamente la Chiesa ai sentieri antichi, a quella che è una base, ad una fede semplice, genuina, come i piccoli fanciulli, ok? Quindi vogliamo leggere quello che Gesù ha insegnato sulla preghiera. Gesù ha insegnato tanto sulla preghiera. Stasera rimarniamo un pochettino su questi versetti, poi leggeremo qualcos'altro, ma volevo sapere fino a che ora dobbiamo fare? Ditemi voi. 2, 3 ore, 4 ore?
No,
Di più?
Domani.
Entro le 2 ore, Corrado. Contieni.
Ah già, dipende.
Stiamo per terminare.
Avevo preparato una serata per dopo la lezione, quindi prima finisci.
Pigiama party.
Brava.
Ok, allora. Matteo 6, capitolo 6 dal versetto 5 dice così: e quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Andiamo avanti, magari lo leggiamo tutto, e dice: voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario, perdona i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Versetto 5. E tu, quando preghi? Quando preghi? Questo è molto importante, iniziare in questo modo. E tu, quando preghi? Ma quando preghi? No? Gesù non ha detto se preghi.
Quando?
Gesù ha detto quando preghi. Quindi Gesù l'ha posta come, non come una condizione, ma come qualcosa che dobbiamo fare, ok? Quando preghi. E... buonasera.
Buonasera, scusate.
Scusate voi, noi abbiamo già iniziato, ok? Accomodatevi. Abbiamo un posto di qua,
Grazie mille.
Prego, entrate. Ciao. Tu conviene che ti siedi qua, sì. Cioè separato dalle donne che è meglio. Sto scherzando, è che non c'è posto. Quindi stiamo studiando qualcosa sulla preghiera, ok? Stiamo leggendo da Matteo 6, se volete seguire con noi, se avete una Bibbia. Matteo 6, versetto 5, dice così Gesù: e tu quando preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità io vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Gesù insegna su questo argomento ed è straordinario, ripeto, perché è semplice, perché è diretto, lui non gira attorno ai discorsi, lui va, tocca subito il punto e dice: quando pregate, non se pregate, quando pregate non siate come gli ipocriti. A chi fa riferimento qui Gesù? Di chi sta parlando? In maniera particolare. Non della persona accanto a te.
Ah, no.
Gesù stava parlando in maniera particolare dei farisei. Ok? Perché poi dice: perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze. Non necessariamente stavo parlando del farisei, ma di coloro che in ogni caso pensavano e ritenevano di avere la verità e volevano ostentare questa verità e questa capacità nel pregare davanti a tutti quanti. Gesù ha detto: io vi dico in verità che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ora Gesù mette un'enfasi molto forte per quanto riguarda il premio. Infatti, se voi vedete al versetto 4, alla fine del versetto 4, Gesù dice: il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa palesemente o pubblicamente. Gesù ripete la stessa espressione al versetto 6: il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. E lo ripete per la terza volta al versetto 18. E Gesù parla prima dell'elemosina, poi parla della preghiera e poi parla del digiuno. Parla di tre cose che i credenti non dovrebbero, devono fare. Elemosina, preghiera e digiuno. Sono tre cose che riguardano la vita del credente. Gesù ha insegnato su questo argomento e se Gesù ha insegnato su questo argomento vuol dire che è importante. Quindi non possiamo e non dobbiamo lasciarlo andare così, ok? Gesù ha insegnato sull'elemosina, quindi il pensare ai poveri non è l'offerta al Tempio, è pensare ai poveri. La preghiera e il digiuno, tre cose fondamentali che riguardano la vita del credente. Ora, Gesù dice: quando tu preghi non essere come gli ipocriti, ok? Perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe agli angoli delle piazze. Gesù chiama ipocriti coloro che vogliono farsi vedere dagli altri. La parola ipocrita nel vocabolario significa, è la parola dalla quale noi usiamo, deriva la parola attore, uno che vuol fare vedere qualcosa che in realtà non è. E Gesù sta dicendo: non usare la preghiera, questo è un principio fondamentale, non usare le cose del regno di Dio per far vedere qualcosa che in realtà non è. Non mostrarti agli altri per qualcosa che in realtà non sei, non cercare di far vedere qualcosa che in realtà non hai, non ostentare una religiosità semplicemente per apparire, perché io ti dico, dice Gesù, questo è il premio che hai, semplicemente essere visto dagli uomini. Ma siccome l'obiettivo della preghiera è ricevere dal Padre, avere comunione con il Padre, quindi Gesù mette questi due estremi Sta dicendo: gli ipocriti amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe o agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Dice: io vi dico, questo è il loro premio. Il loro premio è semplicemente essere visti dagli uomini, avere i complimenti. Qualcuno che ti batte la mano sulla spalla e dice: ma quanto sei bravo, ma quanto sei spirituale, ma quante belle preghiere, come usi bene le cose della parola di Dio. Questo è il loro premio. E Gesù continuamente insegna su questo argomento in tutto il suo ministero. Gesù insegna che la cosa più importante non è ciò che fai per Dio, ma perché lo fai. Lo scopo fondamentale dell'insegnamento di Gesù è quello di lavorare nell'uomo dall'interno e non dall'esterno. La legge di Mosè cercava di operare, di interagire con l'uomo, ma dall'esterno, era qualcosa che era stata data. La legge è stata data agli uomini per mezzo di Mosè, la legge è stata data, è stata consegnata, ma la grazia e la verità sono venute. La grazia e la verità sono venute, la legge è stata data, ma la grazia è venuta, la verità è venuta. E Gesù ha insegnato sempre in maniera continua, costante e profonda che non è importante ciò che fai, è importante prima di tutto perché lo stai facendo. Ed ecco che Gesù mette i due estremi. La preghiera non deve essere usata per essere vista dagli uomini, ma la preghiera è un rapporto personale, è un dialogo. Pregare significa parlare, significa dialogare. È un rapporto personale. Con chi? Non con Dio, con il Padre. Gesù è venuto a parlarci del Padre, è venuto a farci conoscere il Padre. Guardate un attimo Giovanni cosa dice qua. Giovanni al capitolo 1. Giovanni 1, 18. Anzi, leggiamo dal verso 17, il verso che abbiamo menzionato poco fa, Giovanni 1, 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ora, nel testo greco, una delle cose più straordinarie che vediamo è che quando dice la grazia e la verità sono venute, in realtà parla al singolare, non al plurale. La traduzione letterale sarebbe: la grazia e la verità è venuta. In pratica sta mettendo la grazia e la verità insieme nella persona di Gesù Cristo. Gesù non è solo la verità. Gesù non ha detto soltanto la verità. Gesù non predicava la verità. Tutto quello che Gesù diceva e faceva era motivato dalla grazia. La verità che Gesù rilasciava era una verità che partiva da un cuore. C'è qualcosa che va più al di là dell'amore per la verità. Dio ha tanto amato non la verità, Dio ha tanto amato noi, che ha dato Gesù. Dio ha amato il mondo e ha dato grazia e verità nel suo figlio Gesù Cristo. E dice al versetto 18: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Ora, noi abbiamo nell'Antico Testamento delle espressioni che ci fanno, dei versetti che ci fanno vedere come alcuni hanno avuto veramente un rapporto intimo e personale con Dio. Partiamo da Adamo, poi Enoch, ok? In maniera particolare. Poi abbiamo Noè, sto andando molto veloce nella genealogia. Poi abbiamo Abramo, Isacco, Giacobbe. Poi abbiamo Mosè. Abramo viene chiamato l'amico di Dio. Mosè è scritto in Esodo 33 che lui, Esodo 32 alla fine, che lui parlava con l'Eterno faccia a faccia come un uomo parla con il proprio amico, no? Davide, l'uomo della grazia dell'Antico Testamento, l'uomo secondo il cuore di Dio. Ma dobbiamo comprendere una cosa, ragazzi: nessuno ha mai visto Dio. Per quanto straordinario, per quanto profondo poteva essere il rapporto che questi avevano con Dio, nessuno di loro ha mai visto Dio. Solo Adamo. Adamo vedeva Dio realmente, perché era senza peccato. Ma nessuno ha mai visto Dio. Nessuno ha mai visto Dio tranne l'unigenito che è, dice qua, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere. Neanche Adamo ha visto Dio come Gesù. Allora se noi vogliamo conoscere Dio come Padre, noi dobbiamo conoscere Gesù. Gesù è colui che ce l'ha rivelato. Lui è l'immagine dell'invisibile Dio. E questo è fondamentale per noi. Guardate in Colossesi al capitolo 1. Cosa è scritto? Colossesi capitolo 1 al versetto 15. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili, quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa, tutte le cose sussistono in Lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché abbia il primato in ogni cosa, perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza. Guardate in Ebrei, Ebrei capitolo 1, Ebrei capitolo 1 dice al versetto 2, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Nessuno è come Gesù, ok? Nessuno può essere eguagliato a Gesù, nessuno. Ecco perché noi dobbiamo pendere dalle labbra di Gesù e dall'insegnamento di Gesù. Posso dirvi una cosa che forse vi scioccherà? Noi abbiamo considerato gli scritti, gli insegnamenti di Paolo più importanti degli insegnamenti di Gesù in alcuni punti. Abbiamo considerato che Paolo avesse più rivelazione di Gesù su alcuni argomenti. Quando Paolo ha scritto le sue lettere, lui mai, mai, mai avrebbe pensato che sarebbero state messe nella Sacra Bibbia. E se qualcuno gli avesse chiesto, Paolo, ma tu pensi che quello che tu stai scrivendo è più importante di quello che Gesù ha insegnato? E credo che lui si sarebbe piegato, prostrandosi per terra, e dire, mai. Cosa voglio dire? Noi dobbiamo ritornare ad un insegnamento basilare che noi possiamo trovare soltanto nelle parole di Gesù. Noi non capiremo mai quello che Paolo intende dire se non comprendiamo prima quello che Gesù intende dire. Gesù è il faro e la luce che illumina l'Antico Testamento e anche il Nuovo Testamento. La croce, il ministero, la vita e l'opera di Gesù è una luce su tutta la scrittura, ma se non comprendiamo quello che Gesù ha detto e se non passiamo da Gesù che è la porta, noi non comprenderemo mai quello che la legge dice e quello che Paolo dice. Perché ci sono cose nell'Antico Testamento che non sono applicabili a noi e ci sono cose che Paolo dice che non sono applicabili a noi. Gesù parla e illumina il passato, il presente e il futuro.
Amen.
Lui è parola di vita. Dalla sua bocca è uscita acqua pura. Dalla sua bocca è uscito insegnamento puro. Lui è grazia e verità e nessun altro. E nient'altro. So che è forte quello che sto dicendo, è molto forte, ma solo Gesù, solo Lui può farci conoscere il Padre, solo Lui. E solo da Gesù noi abbiamo parole di vita eterna e da nessun altro, chiunque sia. Nessuno è come Gesù. Lui è il primo, lui è il primogenito, egli è il capo, lui è il fondamento, lui è ogni cosa, lui deve avere il primato in ogni cosa nella nostra vita. Ecco perché dobbiamo ritornare e rituffarci nel Vangelo, nei quattro Vangeli, per comprendere e ricevere dagli insegnamenti di Gesù. E quando noi riceviamo rivelazione da quello che Gesù ci dice, noi comprendiamo tutto quello che è scritto attorno, prima e dopo. Ma niente è più importante di quello che Gesù ha insegnato. Niente. Ora, Gesù insegna su questo argomento della preghiera e mette in evidenza la figura del Padre. Ma tu, in Matteo 6, il versetto 6, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi la serratura, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa pubblicamente. Quindi, primo passo, il versetto 5, Gesù dice non usare la preghiera per promuovere te stesso. La preghiera è un mezzo di comunicazione tra te e il Padre, sappilo usare. Non essere come gli ipocriti. Vivi la tua preghiera in maniera onesta, in maniera sincera. Ciò non significa che non possiamo pregare in pubblico. Comprendete? Ciò non significa che non possiamo fare riunioni di preghiera pubbliche. Se ce ne andiamo a pregare sotto il Duomo per andare a intercedere, non è questo il problema. Gesù sta mettendo un accento sull'attitudine che c'è dietro la preghiera. E Gesù entra dentro e lavora da dentro, perché questo è il bisogno dell'uomo. Noi non possiamo ripetere semplicemente andare dietro delle regole e delle leggi, perché alla fine ogni legge, ogni regola è esterna a noi. E noi non riusciremo ad applicarle. Ma se le regole vengono scritte dentro di noi, se la legge viene scritta dentro di noi, allora ogni cosa verrà naturale. Amen?
Amen.
Io non ti devo convincere a respirare. Posso spiegarti l'importanza dell'ossigeno, l'importanza dei bronchi, dei polmoni, di tutta la situazione, di come il sangue scorre durante la respirazione. Ma qualunque cosa io ti possa dire, io non ho bisogno di convincerti a respirare, perché è qualcosa talmente naturale che ti viene difficile il contrario. Gesù sta facendo un insegnamento e spiega che la vita con il Padre deve essere la cosa più naturale nella vita di ogni essere umano. E noi dobbiamo arrivare al punto di smettere di pregare e diventare preghiera.
Amen.
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 Essere preghiera continua, costante. E l'esempio è l'altare, il fuoco sull'altare che è sempre acceso e che non si spegne mai. Amen.
Amen.
Io non aspetto i momenti particolari per pregare. Alcuni aspettano di pregare quando c'è il pranzo, la pasta sul tavolo. Ci hai pregato sì oggi? Sì, e come? Ho benedetto i cibi. È facile pregare se la pasta è buona. Ma noi dobbiamo arrivare al punto dove la preghiera diventa il nostro respiro. A me piace dire sempre una cosa, la preghiera non è importante. La preghiera non è e non può essere importante. Perché tu puoi fare a meno di qualcosa che è importante. Ma non puoi fare a meno di qualcosa che è vitale. L'ossigeno non è importante. L'ossigeno è vitale. Tu puoi fare a meno oggi di un cellulare. È importante averlo? Certo che è importante averlo. Oggi siamo nel mondo delle comunicazioni, se non hai un cellulare, qualcosa che ti permette, un computer, internet, ti sei tagliato fuori perché tutta la vita è ormai gestita dalla telecomunicazione. Ma possiamo farne a meno? Certo che possiamo farne a meno. Vai in Africa, vai a vivere là, ti garantisco che sarai in grado di farne a meno. È importante avere la macchina? Certo che è importante, ma non è vitale, puoi muoverti in altro modo, a piedi, col motorino, con il tram, con le biciclette. Non è vitale, ma la preghiera non è importante, perché se noi consideriamo importante la preghiera, noi possiamo tranquillamente farne a meno. Ma se la consideriamo il nostro ossigeno, come qualcuno disse, la preghiera è il respiro del credente. Allora Gesù dice, non usate questo che è talmente fondamentale per la vostra vita, che è il vostro, dovrebbe essere il vostro stile di vita, non usate le cose del regno di Dio per ostentarle davanti agli altri e far vedere quanto siete bravi. No, quando rispettate questo dono meraviglioso, quando pregate, andate nella vostra stanza, dice, entra nella tua cameretta e chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Ora, Dio è dappertutto, è vero o no?
Amen.
Dio è dappertutto. Ma perché Gesù sta dicendo prega il Padre tuo che è nel segreto? Perché nel pubblico non c'è. E devo per forza pregare il Padre nel segreto? No, Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta andando agli estremi per far comprendere il valore che ha quello che tu stai facendo, la tua comunicazione, il tuo parlare con Lui. Entra nella tua camera, chiudi tutto fuori. Perché quando tu parli con Lui, sei tu e Lui. Sei tu e Lui e nessun altro. Tu puoi pregare qui, possiamo pregare qui in questa stanza piena di persone. Ma una cosa è certa, quando tu preghi e parli con Lui, è come se in questa stanza fossi solo con Lui. Un po' come la storia quando ci sono due innamorati in una stanza. Ops. Possono esserci mille persone, ma quando entri in quella stanza e sai che c'è la persona che tu ami, tu cerchi lo sguardo, come un cecchino, a cercare lo sguardo della persona che ami. E quando la incontri, ci possono essere mille persone, può esserci la musica assordante, in quella stanza sei solo tu e lui, o lei, dipende, loro, essi. Comprendete quello che vogliamo dire in questo momento? È un rapporto d'amore. Siete tu e lui in quella stanza e nessun altro, nient'altro conta, nient'altro è importante. Prega il Padre tuo, non pregare Dio, non pregare il Signore, non pregare il Re dei Re, prega il Padre. Cosa significa? Che non dobbiamo esaltarlo come Signore, come Re, come Dio? Certo, chiaramente, ma Gesù sta volendo insegnare qualcosa. Il tuo rapporto è con il Padre. Questo significa che tu sei figlio e che il Padre tuo che vede nel segreto, vede i bisogni del figlio, ti ricompenserà pubblicamente. Gesù ha detto prima, il premio degli ipocriti è essere visti e ricevere complimenti dagli uomini, ma la ricompensa di coloro che pregano il Padre nel segreto sarà una ricompensa pubblica. Dio li onora pubblicamente. Amen. Una delle cose belle che noi vediamo nel nostro rapporto con il Padre è questo, che quando Lui ha da dirci qualcosa, vuole riprenderci, vuole rimproverarci, vuole ammonirci su una determinata cosa, vuole sistemare qualcosa che Lui vede che non va nella nostra vita, Lui non lo farà mai pubblicamente. Lui lo farà sempre in privato. Quando Lui deve fare questo, Lui parla al tuo cuore. Se tu non riesci ad ascoltarlo, Dio può servirsi di qualcun altro per parlare al tuo cuore, ma lo farà sempre in maniera gentile, proteggendo i propri figli, l'immagine e la reputazione dei propri figli. Ma quando il Padre vuole benedire i figli e li vuole onorare, lo fa sempre in maniera pubblica. Straordinario. Questo è il nostro Padre. Quando Lui vuole dire, quando Lui ti deve riprendere, lo fa in maniera privata. Quando Lui ti deve onorare, lo fa sempre in maniera pubblica. Perché il Padre prende piacere quando gli altri vedono che tu sei benedetto dal Padre. Perché? non perché vuole far vedere che tu sei migliore degli altri, ma perché questo è un incoraggiamento per gli altri, perché gli altri possono dire: se l'ho fatto con lui, lo può fare anche con me. Amen. Dio ama tutti, il Padre ama tutti, ma onora solo quelli che lo onorano. Onora il Padre e onoralo nel segreto, onorano nel privato, e la sua ricompensa non sarà privata, la sua ricompensa sarà pubblica. Volete un esempio straordinario di quello di cui stiamo parlando? Guardate i numeri, non diamo i numeri, ma guardate i numeri. Numeri, capitolo 23, vi ricordate quando c'era un certo Balak, questo re che assoldò questo profeta? Numeri 23, questo era un mago, era uno stregone, era insomma uno che viveva di espedienti un pochettino, si chiamava Balaam, chiamato falso profeta. Però vi dico che abbiamo così tanto da imparare da quest'uomo, veramente, abbiamo veramente tanto da imparare da quest'uomo che si chiamava Balak. E Balak comprò assoldò quest'uomo per maledire Israele, lo portò in un posto in alto affinché Balaam potesse vedere Israele dall'alto, e dice: io ti porterò là sopra e da là sopra tu li maledirai. E guardate cosa è scritto qua al versetto 19, numeri 23-19. Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa non la farà, quando ha dichiarato una cosa non la compirà. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Sì, egli ha benedetto e io non revocherò la benedizione. Egli non ha scorto iniquità in Giacobbe e non ha visto perversità in Israele. L'Eterno, il suo Dio, è con lui e il grido di un re è tra di loro. Dio, che lo ha fatto uscire dall'Egitto, è per lui come le corna poderose del bufalo. Non c'è sortilegio contro Giacobbe, non c'è divinazione contro Israele. Ora bisogna dire di Giacobbe e di Israele che cosa Dio ha compiuto. Ecco, un popolo si leverà come una leonessa e si rizzerà come un leone e non si accovaccerà prima di aver divorato la preda e di aver bevuto il sangue di quelli che ha ucciso. Cosa dice Balaam qua? Al versetto 21, egli non ha scorto iniquità in Giacobbe e non ha visto perversità in Israele. Era vero?
No.
Vedete, Dio per proteggere il suo popolo fa cose incredibili, incredibili. C'è un uomo che vuole maledire Israele, compra questo falso profeta e dice: lo devi maledire per me. Questo, mentre sta per andare a fare sto lavoro, Dio gli parla e gli dice: tu non maledirai il mio popolo, perché tu non puoi maledire ciò che è benedetto. Se io l'ho benedetto, chi sei tu che maledici? Dio amava Balaam, perché se Balaam avesse maledetto Israele sarebbe morto. Dice: tu non lo maledirai, tu lo benedirai. E per tre volte Balak si secca, arrivato a un certo punto lo porta ancora più in alto, e vedere tutto l'accampamento di Israele da un posto dove riusciva a vedere questi 2 milioni circa di persone accampate con le tende in varie tribù, con il tabernacolo al centro. E se voi andate a studiare la disposizione del popolo di Israele nel deserto quando si accampava, sapete che forma aveva? La forma di una croce. È incredibile. C'erano 4 tribù e 8 tribù con il tabernacolo nel centro. E quando Balaam vede, dice: non posso maledire ciò che è stato benedetto. Dio parla e dice: io non vedo iniquità e non vedo perversità in Giacobbe e in Israele. Guardate al versetto 25, capitolo 25. Qual è il titolo? Solo il titolo dovete leggere.
Intola.
Fornicazione di Israele con le figlie di Moab. Dio ha appena detto che non ha visto iniquità né perversione. E appena finisce il suo lavoro con Balaam, Dio comincia a sistemare le cose. E a chi parla? Dio parla a Mosè e gli dice: Mosè, sistema questa cosa. Il padre tuo che vede nel segreto sa le cose che ci sono nella tua vita, sa le cose di cui hai bisogno, e quando lui deve parlarti non manderà qualcuno a profetizzare contro di te. Non ispirerà qualcuno a scrivere una lettera contro di te e mandarla in giro per il mondo. Dio non fa queste cose. Questo non è Dio, questo non è il nostro padre. Il padre vuole sempre tutelare l'immagine e la reputazione dei suoi figli, della sua chiesa, perché lui ama la sua chiesa. E quando Dio deve correggere un figlio, dice egli corregge il figlio che ama. Come corregge Dio il padre il figlio che ama? Qual è il modo in cui lui corregge il figlio che ama? C'è solo un modo come può farlo. C'è solo un modo. Lui corregge attraverso la sua parola. Punto. Non c'è un altro modo. Quando Dio, ricordati, questo è un principio fondamentale, quando Dio vuole correggere i suoi figli, non usa gli strumenti del diavolo. Il padre non usa gli strumenti del nemico per trattare con i suoi figli. Dio ha solo un modo, la parola unta dallo Spirito Santo. Se i figli non ascoltano la parola, non ascolteranno nient'altro. C'è avuto un incidente, David, a Dio gli ha mandato un incidente così per farlo ritornare a lui. Non è Dio che manda incidenti, non è Dio che manda malattie, non è Dio che manda queste cose. Ma quando noi ci allontaniamo chiaramente dal fare la volontà di Dio, noi ci esponiamo chiaramente alle situazioni della vita. Noi raccogliamo ciò che seminiamo. Ora, se quella situazione brutta che è successa mi fa pensare e mi fa ritornare in un modo o in un altro, come il figliol prodigo, alla casa del padre, amen. Ma non è stato Dio quello che mi ha mandato, che ha fatto, che ha suscitato quella cosa. Ok? Quando Dio tratta con i suoi figli, Dio tratta attraverso la sua parola. Quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta, prega il padre tuo nel segreto, il padre tuo che vede, è bellissima questa parola, nel testo greco, nella lingua greca, questa parola vedere ha un significato straordinario. Noi pensiamo a vedere, significa, vabbè, ti sto vedendo, sei qui. Ma sì, ti vedo. Lo vedo, c'è un mobile, lo vedo, c'è una finestra. No, la parola vedere significa qualcosa che va dentro e che ti guarda da dentro. Lui vede, significa lui conosce, lui sa ogni cosa di te, ogni cosa di te. Il padre tuo vede nel segreto, lui vede le tue lacrime, lui vede le tue sofferenze, lui vede il bisogno che c'è, lui vede il grido del tuo cuore, lui conosce ogni cosa di te, lui vede nel segreto, e quando arriva la ricompensa lui la dà pubblica, perché lui vuole onorare, vuole far vedere a tutti quanti quanto lui ama le persone. Alleluia. Quindi quello che Gesù sta insegnando è: non usare le cose di Dio per farti vedere dagli altri. Questo è qualcosa di forte, perché noi abbiamo doni, abbiamo talenti, abbiamo un sacco di cose che Dio ci ha dato, e troppo spesso usiamo queste cose per avere il favore degli uomini, per avere i complimenti. A volte non c'è sempre un'attitudine sbagliata, perché a volte veniamo da una vita difficile, dove ci è mancato amore, dove siamo stati rigettati, dove non siamo stati amati. Allora abbiamo bisogno di sentire l'appoggio di qualcuno, il calore di qualcuno, e a volte purtroppo usiamo le cose di Dio per avere affetto, per avere attenzione dagli uomini. Ora Dio sa, Dio vede e Dio conosce. Io posso giudicare magari un'attitudine sbagliata che vedo nella vita di mio fratello, ma Dio, che vede al di là di me, sa il motivo per il quale lui lo sta facendo. Certo, l'attitudine è sbagliata, ma dietro quell'attitudine probabilmente possono esserci delle ferite che non sono mai state guarite. Allora io non devo giudicare l'attitudine, io devo lavorare sull'anima, devo lavorare sulle ferite, perché quella cosa poi sistemerà l'attitudine del cuore, perché è troppo facile giudicare le persone. Noi siamo pieni di attitudini sbagliate, ognuno di noi, nessuno escluso, perché veniamo da un passato, veniamo da un trascorso, e ognuno di noi arriva a Cristo portando un bagaglio di ferite e di cicatrici. Allora dobbiamo permettere allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita. Ed è chiaro che abbiamo bisogno di capirci, di comprenderci gli uni gli altri. Ma dobbiamo lavorare con amore e con grazia, se no non arriviamo da nessuna parte. Io posso vedere qualcuno che quando canta lo fa per farsi vedere. E il modo come canta, il modo come suona, il modo come si atteggia. Io lo so perché ci sono passato, perché io ero in questa maniera. E lo Spirito Santo non ha finito la mia vita, continua a lavorare nella mia vita. Quindi è un lavoro costante e continuo, ma Gesù va dritto su questo, infila la spada della parola nel centro del nostro cuore e penetra per giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore, ma non per giudicare per condannare, ma semplicemente per esporre la situazione e dire questa situazione, questa attitudine va cambiata. Quindi non usiamo le cose di Dio per attirare l'attenzione su di noi, ma usiamo le cose di Dio per portare l'attenzione sopra di Lui.
Alleluia.
Ok? E quindi ci sarebbe veramente tanto da dire su questo argomento, veramente tanto da dire. Andiamo avanti però. Capitolo, dal versetto 7. Dice: ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Ora io sono testimone in 26 anni di fede che i pentecostali che idolatrano, uso questo termine che a volte può sembrare scomodo, idolatrano la parola di Dio, sono i primi ad andare contro quello che Gesù sta dicendo. Non ascolterai preghiere più inutili, fatte di inutili ripetizioni, più che nella chiesa pentecostale. La chiesa pentecostale è specializzata nel preghiere lunghe e nell'usare parole inutili.
Specializzata.
Ah? Sì, sì, no, proprio, abbiamo una specialità.
A Guinness World Record.
Sì, sì, abbiamo un Guinness dei primati, abbiamo dei record mondiali. Nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. Signore, ti ringraziamo perché Signore tu sei buono, perché Signore, grazie perché Signore tu hai fatto questo, perché Signore, la parola Signore la ripetiamo non so quante volte. Gesù quando pregava non diceva mai la parola Signore. Mai. Mai. Non usate inutili ripetizioni perché confanno, perché si pensa di essere esauditi per il gran numero. Noi preghiamo. Iniziamo dalla Genesi. E non finiamo all'Apocalisse. Gli facciamo il giro e ritorniamo alla Genesi. Ci facciamo il 360 gradi, andiamo dalla copertina alla copertina e facciamo di nuovo il giro. Io racconto sempre questa testimonianza che sicuramente ci fa ridere, ma è veramente, dimostra la drammaticità della nostra quotidianità. Avevamo finito un concerto, eravamo stanchi, sudati. Quattro ore e mezza di riunione, bellissimo, stupendo, Dio aveva fatto cose straordinarie, alla fine, gloria a Dio, ci salutiamo, eravamo proprio con lo stomaco vuoto, il pastore va, ragazzi andiamo a mangiare di là, l'hanno preparato, si sentiva il profumo, ci mettiamo tutti al tavolo, portano questo piatto di pasta con la salsa che era, non era straordinario, ma in quel momento era oro colato per noi, ed eravamo là, non volevamo mangiare, proprio ci volevamo tuffare a pesci dentro il piatto e nuotare tra gli spaghetti al pomodoro e con il parmigiano. E a qualcuno, il pastore, gli è venuta la bruttissima idea di far pregare un anziano della chiesa. Un consiglio che vi voglio dare: quando avete davanti un piatto di pasta caldo fumante, non chiedete mai a nessuno che abbia la giacca e la cravatta di pregare per i cibi. Un consiglio da amico e da ministro: se hanno la giacca e la cravatta, non fateli pregare mai per i cibi, perché questo, alleluia, ha cominciato dalla Genesi all'iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è arrivata alla rivelazione dei sette candelabri, ha pregato pure per la prostituta e i sette colli di Roma. Non vi so dire di che cosa si parlava, eravamo tutti con la bava alla bocca. Appena finito con l'albero della vita di Apocalisse 21, abbiamo pensato, no, ha cominciato ad intercedere dalle Alpi fino alla Sicilia. Dio mio, il fratello ha cominciato a mangiare. Io per rispetto, ma gli altri per rispetto, mia mamma ha guardato e mi ha detto, devo mangiare. Noi per rispetto siamo stati con le mani, ci stringevamo le mani. E alla fine il fratello ha appena detto amen, nessuno ha detto amen. Perché quella pasta era da prendere e buttarla nel muro, era diventata colla. Si è girato verso il fratello che stava mangiando e dice, fratello, però non è buono che tu mangi mentre noi stiamo benedicendo i cibi. Che li avesse benedetti almeno. Neanche li ha benedetti.
No.
E poi si fanno queste preghiere chilometriche e ti dimentichi pure il motivo per il quale sei là. Non devi pregare, devi dire grazie padre, amen. Se poi vuoi fare la pura corta, amen. Davanti al piatto di pane. Se fossimo negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, dove il mangiare è proprio... Se fai le preghiere quanto vuoi, ci facciamo pure la riunione di preghiere e ci inginocchiamo. Non è un problema. Ma in Italia non puoi fare queste preghiere. Fratello, perché hai cominciato a mangiare mentre noi stavamo pregando? Mio fratello dice, ti ho seguito dalla Genesi all'Apocalisse. Quando poi sei partito dalle Alpi e stai andando alla Sicilia, credimi, volevo seguirti. Ma appena sei arrivata a Napoli ho subito pensato alla pizza, alla mozzarella e alla pasta a capo un marrone in coppa. È venuta troppa fame. Appena sei arrivato su Napoli mi sono dovuto fermare, mi sono messo a mangiare. Abbiamo riso, è diventata mitica questa cosa, la raccontiamo. Ma non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani,
sì, sì.
Perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Ci crediamo?
No,
perché noi crediamo che più preghiamo, che più parole diciamo, che più andiamo in profondità e usiamo parole difficili, e noi pensiamo in quel momento che Dio sta dicendo... Però guarda, la inserisco proprio nel mio vocabolario. Pensiamo di sorprendere Dio e Dio dice, guarda, mi hai pregato in questa maniera, ti garantisco che avrai la risposta assicurata. Inutili ripetizioni. Poi ci sono quelli, lo dico ridendo, però lo voglio dire anche con rispetto, perché capisco che sono tradizioni, che la preghiera non è preghiera se non finiscono nel nome di Gesù, il tuo figliolo che è santo e che è benedetto in eterno. Se non finiscono in questa maniera non è preghiera. Tu puoi sapere già 5 minuti prima se sta per finire, perché sai esattamente le parole che userà, no? E il modo come conclude, tu dici, è finita. E tu guardi con gli altri in realtà la pasta. E se dicono nel nome di Gesù che è benedetto, finché non dicono in eterno, non puoi stare tranquillo e sereno. Perché poi da là riprendono un altro filo. E là è la storia infinita, che non finirà mai. Ed è importante che noi comprendiamo una cosa. Noi non possiamo sorprendere Dio. Cosa dice Gesù al versetto 8? Non siate come loro. Non siate come loro. Al versetto 5 Gesù ha detto: non siate come gli ipocriti. Al versetto 8 dice: non siate come i pagani. Siate voi stessi. Non siate come quelli, non imitate quelli, non fate le cose come le fanno gli altri. Siate voi stessi, voi siete figli. Voi non siete né come gli ipocriti, non siete come i pagani, voi siete figli, voi pregate il Padre vostro, il versetto 8, non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Molte persone rimangono male quando vogliono preghiera per qualcosa di importante, vai a pregare per loro, dici quattro parole nel nome di Gesù, è finita. E loro sono ancora lì. Poi ti guardo. Come dire, finita?
Tutto qua.
Tutto qua? Tutto qua? Non siate come loro. Cosa avremmo fatto noi di fronte alla tomba di Lazzaro? Catena di preghiera.
Sì.
È vero o no? Tutti i messaggi su Facebook. Chiediamo preghiera per... Organizziamo gli orari. Dalle 0 alle 24 copriamo ogni orario, perché dobbiamo pregare per la risurrezione di Lazzaro. E noi cominciamo a mettere le tende, cominciamo a fare le cose, cominciamo a gridare. Qual è stata la preghiera di Gesù? Ve la ricordate?
Alzati
e cammina. Sì, al morto.
Grazie Padre, perché...
Padre, davanti a tutti, Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre.
Alleluia.
Ma io dico questo affinché gli altri possano credere. Lazzaro!
Vieni fuori!
Che in ebraico è ancora più corto. Gesù parlava in ebraico. Lazzaro, cumi.
Vieni con me.
Come in napoletano.
Noi attribuiamo la potenza della preghiera alla lunghezza della preghiera. È vero o no? Noi siamo così. Noi attribuiamo l'autorità della preghiera al tono della voce. Noi cambiamo tonalità di voce da quando preghiamo al momento in cui profetizziamo. Noi cambiamo tonalità di voce dal momento in cui preghiamo al momento in cui cacciamo i demoni. È vero che se devi sgridare, devi sgridare, quindi è una cosa naturale. Ma noi pensiamo che l'autorità abbia a che fare con il tono e con il volume. L'autorità non ha niente a che fare né con il tono né con il volume né con la quantità delle parole che noi usiamo. Io ho visto persone, ministri di Dio, che cacciavano i demoni a 100 metri di distanza parlando sottovoce. Vedevo le persone possedute da lontano piegate in ginocchio che strisciavano e venivano davanti. Il diavolo ascolta, sa ascoltare. E non è sicuramente attento al tono della voce. L'autorità è qualcosa di molto più diverso. È qualcosa che parte da qua. Gesù ha insegnato, ha detto: non siate come loro, non siate come gli ipocriti, non siate come i pagani, siate voi stessi, perché siete figli. E Gesù continua a rivelarci il Padre, continua a rivelarci il carattere del Padre. Continua a rivelarci ciò che è il desiderio del Padre per la nostra vita. Perché vedete qual è il problema fondamentale? È che noi preghiamo perché pensiamo di voler convincere Dio a esaudirci. Noi usiamo la preghiera in maniera manipolativa. Noi vorremmo manipolare Dio con le nostre parole. Come ti chiami?
Francesco.
Francesco è ammalato. Signore, tu lo sai, Francesco è uno che ti serve, è uno che crede in te, è uno bravo, uno che dà sempre la dece, uno sottomesso, uno che veramente che crede, uno che non si è mai tirato indietro. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di convincere Dio a dirgli, per favore, noi stiamo dicendo a Dio, se io fossi te, io avrei già guarito. Perché io so come lui. E noi vogliamo convincere Dio manipolandolo con la nostra preghiera. Siamo noi lì alla ricerca disperata di rompere il cuore del Padre, almeno che scenda una lacrima dal cielo, Dio mio.
Perché piangono sempre quando pregano?
Ah?
Sono quelli che piangono mentre pregano,
a un certo punto. Ah, Signore! Ma fino a 5 secondi fa era lì a ridere a tavola. Ah? Eravamo così, tranquilli. Preghiamo! Sì! Ma che problemi hai? Una volta Dio l'ha fatto con me. Io parlo, rido, ma la prima persona che prendo in giro è me stesso. Ah, beati coloro che sanno ridere di se stessi, perché saranno sempre allegri. Sempre. Beati coloro che sanno ridere dei propri sbagli, perché la loro gioia non finirà mai. Amen. Io mi ricordo un giorno, ero nella 20 anni fa, era il 94. Ero, mi ricordo, a Follonica ed eravamo ospiti in questo albergo e stavamo preparandoci per andare alla riunione. E stavamo scherzando, eravamo lì, ero con mia moglie, con un altro fratello con il quale eravamo partiti. E siccome lui era un giocherellone, scherzavamo sempre, ridevamo sempre, era una bellissima compagnia, bellissimo tempo insieme. Arriva il momento, ok, intercediamo per la serata. Ci trasformiamo. Io non potrò mai dimenticare. Sentì la voce di Dio che mi disse, la voce del Padre che mi disse, me lo disse in catanese, mi disse, ma perché fai sta faccia? Non sto scherzando. Io rimasi sconvolto, io aprii gli occhi. Dissi, chi è? E il padre mi disse, ma perché fa questa faccia quando stai con me? Non ho risposto. Perché capii in quel momento che io ero schiavo di una religiosità di cui non mi rendevo conto. Ma fortissimo. Perché io ero lì sincero. A iniziare a pregare. Preghiamo. Sentì proprio Dio che mi disse, ma perché questa faccia? Perché sei triste quando preghi? Perché? Eppure non ero triste, però noi cambiamo la sua, con quelli che dicono, sì Signore, grazie. Che così ti dice l'Eterno! Eh? E cambiano, intorno, siamo posseduti. Devi liberare loro. Chi è che sta parlando in quel momento? All'Eterno! No, non è l'Eterno, sei tu che stai parlando. Qua si insegna tantissimo su questo argomento, voglio dire. Quando parli, c'è quella che ride, no? quando tu parli da parte di Dio, non hai bisogno di trasformare la tua voce. Se tu sei donna, non hai bisogno di trasformare la tua voce in voce di uomo. Lo Spirito Santo non ha sesso. Okay? Quindi se Dio parla con la tua voce. Non essere come gli ipocriti, non essere come i pagani, Essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole, dice Gesù, perché il Padre vostro, non siate come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. E ora voglio concludere con questo. Domani abbiamo lezione?
Sì.
Ok, quindi parleremo della seconda parte domani. Domani parleremo della
la
fede.
La vera conclusione questa.
Eh?
No, siamo
perché domani parleremo della fede, proprio della fede all'interno della preghiera. Ok? A che ora è domani mattina? È di mattina o come?
10:30.
Domani alle 10, domani mattina alle 10:30 avremo la diretta qui. E Gesù dice, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Allora la domanda è, perché dobbiamo chiedergliele? Se lui sa le cose di cui abbiamo bisogno prima che noi gliele chiediamo, che bisogno c'è di chiederle? O perché dobbiamo chiederle?
Umiltà, credo.
A questa domanda risponderemo domani mattina. Semplicemente vi dico questo. È importante chiedere. E la richiesta non è necessaria a Dio.
A noi.
È a noi che serve pregare. E domani spiegheremo questo principio fondamentale. Perché Dio vuole che noi parliamo con Lui? Che tiriamo fuori le nostre richieste. Perché se io so che Lui sa tutto ciò di cui ho bisogno, perché gliela devo chiedere? Penso soltanto, come dice quando si parla in lingue, ma si può pensare in lingue? No, la Bibbia si dice del parlare in lingue, no? Perché è importante parlare in lingue? C'è un principio spirituale di cui insegna la parola di Dio, di cui ci rivela certe cose che possono sembrare stupide, ma alla fine siamo esseri umani, abbiamo dei bisogni. Noi abbiamo bisogno di far uscire parola dalla nostra bocca. La Bibbia addirittura dice per il modo per come possiamo essere salvati è credendo con il cuore e confessando con la bocca. Sarebbe necessario semplicemente il cuore, che Dio si relaziona con noi sulla base di quello che è il nostro cuore. Perché è necessario fare uscire parola? Siccome abbiamo creduto, quindi parliamo. E domani spiegheremo questo principio, cercando di essere più equilibrati possibile per quanto riguarda la fede, perché su questo argomento si è veramente detto tanto e a volte si è andato proprio all'esasperazione, all'esagerazione. Ecco perché anche l'argomento della fede deve partire dalla visione della grazia di Dio, perché sennò quando parliamo di fede noi rischiamo di mettere un peso sopra le vite delle persone e pensando che è la loro fede che fa ogni cosa. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che è Gesù che è il capo e il compitore della nostra fede. Quindi i nostri occhi devono essere sempre su Cristo, perché a volte succedono cose che sfuggono dal nostro controllo, sfuggono addirittura dalla nostra fede. Ma una cosa è certa, tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. E ci sono cose che sfuggiranno dal tuo controllo, ma mai dal suo controllo.
Amen.
Preghiamo un attimo. Padre, grazie per questa serata. Vogliamo ringraziarti e voglio dichiarare nel nome di Gesù che tutta la parola che abbiamo ricevuto stasera, tutta quella che viene da te, che è pura e che è santa, produrrà un frutto al 100% nella nostra vita. Lo crediamo e lo dichiariamo nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Dio vi benedica anche a voi che siete a casa domani mattina, per quanti lo desiderano.